Modem.
Il futuro.
Quando mia nonna era uscita con te, vai, il traffico rappresentava un grosso problema. Ma ora voi non dovete preoccuparvi del traffico.
Benvenuti alla Texaco. La vostra auto uscirà più bella dalla stazione con la stella.
Tra azione e fantascienza eravamo abituati a vederle nei film, immaginate da registi le cui profezie, a distanza di qualche decennio, si sono ora avverate. Sono le auto senza conducente, ancora poche e tutte in fase di sperimentazione, ma che intanto per strada ci sono scese per davvero, anche in Svizzera. Ieri a Zurigo è infatti terminato il test condotto da Swisscom con una vettura proveniente dalla Germania. L'ingegneria ci sta lavorando da parecchio tempo, ma l'impressione è che siamo entrati in un momento decisivo di questo sviluppo. Anzi, negli Stati Uniti il futuro è già una realtà, con 48 vetture autonome circolanti in California dal settembre scorso. È il progetto condotto da Google, recentemente al centro di polemiche per qualche lieve incidente. Pronta la risposta del colosso di Mountain View, che ha affermato: in 6 anni di collaudi e quasi 3 milioni di chilometri percorsi si sono verificati solo 11 incidenti, in cui peraltro c'è spesso lo zampino dell'uomo.
E qui c'è una sorpresa, perché è una macchina che si guida tutta da sola, senza nessuno al volante.
L'Europa non sta certo a guardare e in quest'ambito, fra i pionieri dell'auto senza pilota, spicca l'Italia col laboratorio VisLab dell'Università di Parma, la cui ricerca è fra l'altro sfociata in un viaggio di 15.000 km fino a Shanghai. Da 5 anni ci lavora anche un'università di Berlino, la cui vettura, munita di radar, scanner a raggi laser e speciali videocamere, è come detto stata testata nei giorni scorsi a Zurigo da Swisscom. Lo sviluppo di veicoli senza pilota non può infatti prescindere dall'evoluzione delle connessioni internet e dalla gestione dei dati. Il portavoce di Swisscom, Christian Neuhaus.
Nel mondo è in corso un importante fenomeno di digitalizzazione in vari ambiti, come ad esempio nella salute o appunto nei trasporti. Per noi è dunque importante capire quali meccanismi, quali reti occorre mettere a disposizione per questa digitalizzazione. Ad esempio per far sì che un'auto comunichi con un'altra auto o che un semaforo rosso o un segnale di limite di velocità comunichino con le vetture autonome. Quel che abbiamo appreso da questo test ci permetterà di elaborare ciò di cui si avrà bisogno fra 5-10 anni.
Un orizzonte temporale che coincide con le previsioni di alcuni ricercatori circa l'impiego effettivo di questi veicoli sulle nostre strade. La rivoluzione della mobilità è insomma alle porte, ancora Neuhaus.
Il giorno in cui tutte le auto saranno digitalizzate, il traffico sarà molto più fluido, anche perché sarà possibile adattare facilmente la velocità in funzione dei veicoli che si trovano sulle strade. Ora, invece, ci si rende conto troppo tardi che in un determinato momento c'è molto traffico, al punto da accorgersene quando si è in colonna.
Fra non molto sarà dunque possibile viaggiare come su un taxi, magari leggendo il giornale, dormendo o lavorando, con la differenza che non ci sarà un conducente con cui chiacchierare e nessuno con cui prendersela se di fretta il veicolo che si troverà davanti non lascerà passare accostando.
Quando la fiction si trasforma in realtà, ben ritrovati da Nicola Luend e da Giampaolo Driussi che ha realizzato la scheda introduttiva. Ce ne accorgiamo ogni giorno, la tecnologia fa passi da gigante, va certamente più veloce di quanto l'uomo, quello comune perlomeno, il non addetto ai lavori, sia in grado di immaginare. L'auto senza conducente, ma pensiamo anche solo ai cellulari, agli altri elettrodomestici, a tante altre cose. Un'evoluzione che comporta certo molti vantaggi e comodità, ma che fa emergere anche dei nodi, degli interrogativi che non possono essere sottovalutati. Ne parliamo con Pierpaolo Porta, uno dei fondatori di VisLab, il laboratorio di visione artificiale e sistemi intelligenti dell'Università di Parma, che da anni appunto sviluppa prototipi simili. Buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno a tutti.
Saluto in studio Emanuele Carpanzano, direttore del Dipartimento Tecnologie Innovativi e Innovative alla SUPSI, la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
E buongiorno anche ad Adriano Fabris, professore di filosofia morale all'Università di Pisa, insegna anche alla Facoltà di Teologia di Lugano e proprio sul tema ha anche scritto di 2 anni fa, ad esempio, Etica delle nuove tecnologie. Buongiorno e ben arrivato, professore.
Buongiorno a tutti voi e a chi ci ascolta.
Dunque, Pierpaolo Porta, l'auto senza conducente. Molti ci stanno lavorando, dalle case automobilistiche ai gruppi come Google, come Swisscom nella piccola realtà svizzera. Se fosse solo per la ricerca, posso immaginare che il destino in questo senso sarebbe già tracciato, segnato, secondo lei?
Ma sì, diciamo che per quanto riguarda l'auto senza conducente sono diverse le tematiche che si vanno a intrecciare per quanto riguarda appunto la possibile messa in strada di prototipi di questo tipo. Naturalmente la parte tecnologica, come possiamo immaginare, è una parte predominante perché naturalmente determina la fattibilità del progetto stesso, però non di meno importanza sicuramente sono anche gli aspetti legati all'aspetto legale e normativo che comunque servono a corredo e comunque come supporto ad un effettivo utilizzo poi nel mondo reale di questo tipo di tecnologia.
E su questo certamente torneremo, anche perché è uno dei punti più importanti. A proposito della tempistica, signor Porta, si parla quindi di un uso su strade senza ostacoli, quindi pensiamo soprattutto alle autostrade, e si pensa anche ad un uso cittadino. Qual è la tempistica?
Ma sicuramente, appunto, come ha detto, possiamo identificare un paio di possibili scenari, di possibili casistiche in cui poter utilizzare quest'auto. Naturalmente, se pensiamo di utilizzarla in autostrada, l'autostrada è un ambiente strutturato, comunque dove è un ambiente abbastanza controllato, per intenderci non mi aspetto di trovare una persona in bicicletta in autostrada, così come non mi aspetto di trovare dei pedoni, di conseguenza che per esempio attraversano la strada, di conseguenza un tipo di automazione del genere è previsto tra non molto, tra qualche anno, possiamo parlare del 2020, del 2018, qualcosa del genere.
Domani invece, praticamente.
Beh sì, più o meno, esatto. Se invece andiamo a pensare a un'automazione più, diciamo, che coinvolga più scenari, per esempio uno scenario urbano, allora dobbiamo spostarci un po' più in là, potremmo pensare intorno al 2025, 2030, 2035, qualcosa del genere.
Mi corregga se sbaglio, perlomeno per quanto riguarda l'esperimento zurighese, si sottolineava il fatto che le condizioni meteorologiche in qualche maniera possono influire. Questo è uno dei problemi maggiori.
Le condizioni meteorologiche sono, diciamo, uno dei problemi. Naturalmente, se si pensa a un'auto automatica, completamente automatica, deve funzionare sempre. Cioè deve funzionare quindi in ogni ambiente e con ogni condizione meteorologica. Se pensiamo invece a un'auto assistita o comunque automazione parziale, quindi diciamo io posso supporre che a bordo ho un conducente, allora chiaramente posso rilassare alcuni vincoli. Per intenderci, se su un'auto ho comunque un guidatore, perché magari l'auto guida da sola solo in autostrada, di conseguenza prima e dopo l'autostrada c'è necessità di avere un guidatore a bordo, oppure se invece l'auto è completamente automatica, quindi magari ci va su un bambino o un anziano da solo, di conseguenza non c'è un guidatore a bordo, allora i vincoli sono naturalmente diversi. E il tempo meteorologico, il tempo atmosferico sicuramente è uno degli aspetti, così come anche altri aspetti che possono appunto influenzare soprattutto la sensoristica, perché i 3 blocchi principali di un veicolo autonomo sono la percezione, la decisione e l'attuazione, che nel parallelo umano sono banalmente occhi, cervello e braccia e gambe. Quindi è chiaro che se non vedo o se vedo male,
anche il computer ha delle difficoltà,
esattamente, ho qualche problema poi dopo.
Sì. Emanuele Carpanzano, allora che Audi, che Daimler, che Mercedes siano interessate è evidente ed è palese ed è, non è particolarmente sorprendente. Che ci siano poi Google e Swisscom, in questo caso una piccola realtà svizzera, ad esserlo, per i non competenti forse lo è un pochino di più. Centrale in questo senso è la questione della digitalizzazione della società, dunque.
Sì, le nuove tecnologie stanno aprendo incredibili opportunità di sviluppare prodotti innovativi per i consumatori e quindi anche di cogliere di fatto delle opportunità economiche e di mercato. Le tecnologie spesso sono integrazioni o migrazioni di tecnologie diverse, quindi quando parliamo di digitalizzazione di fatto vuol dire che ci sono realtà che riescono a integrare competenze di elettronica, di informatica, di telecomunicazioni, di sistemi di controllo, di algoritmico, intelligenza artificiale e sulla base di queste competenze riescono a sviluppare dei prodotti nuovi. Quindi non è stupefacente che aziende come Google si muovano in questa direzione perché in realtà dispongono già di molte competenze sulle tecnologie abilitanti. E sfide simili ovviamente si hanno su molti altri prodotti o applicazioni, ovunque di fatto la digitalizzazione, cioè l'integrazione di elettronica, informatica, algoritmica, intelligenza artificiale, permetta di creare di fatto dei prodotti e dei servizi nuovi che possono essere poi quelli che in futuro cambieranno o miglioreranno la nostra qualità della vita. L'automobile autonoma è sicuramente un ottimo esempio di una di queste tante opportunità che ci aspettano nei prossimi anni.
Quando si parla di digitalizzazione si evoca anche facilmente il pericolo legato alla privacy, diciamo alla protezione dei dati, oppure anche semplicemente magari a dei rischi legati a dei blackout, a internet che cade improvvisamente. In questo senso c'è da farsi qualche preoccupazione?
Assolutamente sì, ovviamente la diffusione della digitalizzazione nella nostra società in diversi ambiti e contesti sta facendo sorgere domande importanti. Il tema della cyber security, quindi della sicurezza informatica, oggi è un tema estremamente rilevante e lo è per la vita privata di ognuno di noi, ma in realtà lo è ancora di più per tutto il sistema economico, aziendale o finanziario. Quindi nel momento in cui noi ci affidiamo, diciamo, all'elettronica, all'informatica, alle comunicazioni, al mondo virtuale, di fatto cambiamo un po' il modo in cui gestiamo i nostri dati e la nostra vita e dobbiamo tenerne conto. Quindi questi aspetti di sicurezza e di protezione e anche di rischio devono essere sempre valutati attentamente e sono praticamente gli elementi di rischio maggiori nell'introdurre queste tecnologie poi nella nostra vita reale.
Professor Fabris, appunto, è un dato di fatto non solo per quanto concerne dunque il settore automobilistico, ma ci mettiamo sempre più nelle mani di computer, di algoritmi e via discorrendo. È vero che poi è l'uomo a decidere, a stabilire questi algoritmi, ma alla fine vivono quasi di vita propria.
Sì, questa d'altra parte è lo scenario del cosiddetto Internet delle cose, l'Internet of Things, che appunto noi incontriamo, con cui interagiamo in tanti aspetti. Di fronte a questa situazione possiamo, anzi dobbiamo domandarci se è qualcosa di bene o di meno bene, se ci porta a vantaggi e soprattutto in relazione a questa domanda poi regolarci, vedere in che termini interagire al meglio con questa situazione, che è una situazione che sicuramente si sta sempre più imponendo e sta sempre di più perfezionandosi. Se si deve dare una risposta immediata, certo, notizie di questi giorni del record di incidenti causati sulle strade dalle persone over 70. Allora certamente un'auto senza conducente guiderà sicuramente meglio di una persona, di un essere umano che ha magari qualche deficit di percezione cognitivo, di prontezza di decisione. La bontà e la utilità di soluzioni di questo tipo si possono facilmente riscontrare. Io mi ricordo molti anni fa, la prima volta che arrivai a New York, prima volta che ci arrivavo, chiesi un taxi, trovai il solito tassista indiano pakistano che non sapeva dove portarmi e dovetti io indicargli sulla pianta qual era la strada giusta per arrivare al mio albergo. Ecco, questo naturalmente non capiterà più. Però certamente ci sono anche dei lati che devono essere gestiti, non dico che preoccupano, o meglio, che possono preoccupare nella misura in cui appunto richiedono un'adeguata riflessione e una serie di azioni particolari. Perché
perché ci troviamo ormai a interagire con un mondo, con una realtà in cui le macchine stesse, gli apparati stessi prendono decisioni, interagiscono con il mondo, attuano sulla base di queste decisioni determinate pratiche, determinate procedure, e noi dobbiamo fare i conti con questo e soprattutto elaborare una riflessione adeguata all'altezza di tutto questo. Si parlava prima di aspetti non solo tecnologici di sviluppo, ma anche legali e normativi.
Professore, ecco. prima di entrare proprio su questo tema, e lo prometto ci andremo anche perché proprio è nodale, volevo sentire una reazione di Emanuele Carpanzano proprio sul prendere coscienza di questo, del fatto che la macchina è sempre più autonoma, prende sempre più spesso decisioni all'interno proprio del suo ambiente, quello scientifico, quello tecnologico. Questo è tema di discussione e di riflessione.
Sicuramente sì, noi abbiamo diversi filoni del mondo della ricerca e del sviluppo delle tecnologie che vanno verso, diciamo, l'automazione e l'intelligenza artificiale, quindi permettere a dei prodotti o a degli oggetti che noi utilizziamo, come possono essere automobili, ma come possono essere molti altri elettrodomestici, alimenti di arredo, piuttosto che dispositivi per lo sport, a renderli sempre più intelligenti e sempre più autonomi. Si può parlare del tagliaerba, del robottino che fa le pulizie in casa, quindi è chiaro che noi siamo approcciati da un punto di vista molto tecnologico, quindi ci curiamo di sviluppare le tecnologie e di come queste possono essere messe all'interno di prodotti e servizi per migliorare la qualità della vita delle persone. Sappiamo che questo ha delle pesanti implicazioni poi sull'autonomia delle persone, piuttosto che anche sociali o relazionali, e qui ovviamente il tema diventa più ampio e si tratta di fare delle riflessioni in più. Quindi siamo consapevoli che l'autonomia che si può dare alle macchine è un grande valore aggiunto, e siamo anche consapevoli che deve essere ogni volta considerato e inserito con attenzione. Stiamo facendo molte attività, ad esempio, per il mondo del lavoro, per migliorare le condizioni di chi lavora da un punto di vista non solo diciamo della minore fatica, ma anche proprio del comfort anche sensoriale, del comfort psichico, perché si può far sì che alcuni compiti più ripetitivi e gravosi vengano sostituiti da sistemi più autonomi, e permettere così alle persone di dare comunque qualità, comunque mantenere la propria creatività, il proprio ruolo, ma lavorare in condizioni più confortevoli e salubri.
Pier Paolo Porta, voi proprio nell'ambito quindi automobilistico, diciamo, di questi prototipi, la macchina che sovrasta, che inonda anche proprio e che occupa quelle che erano delle attività prettamente umane, quanto seguite, quante riflessioni ci fate su questo?
Ma questa sicuramente è una delle domande classiche che ci fanno, diciamo, la tipica domanda è: sì, ma a me piace andare a guidare, non so, sulle montagne, oppure la domenica fare un giro in macchina, mi piace guidare, eccetera. Sicuramente, ed è vero, diciamo, il rapporto dell'uomo con la macchina, con l'automobile, è comunque un rapporto particolare, diciamo, che non si va a eliminare. Però, diciamo, io parlo del mio caso, no? Personalmente alla mattina andare al lavoro tutte le mattine è una cosa che eviterei volentieri. Se avessi un'auto che guida da sola e mi porta al lavoro, io posso o iniziare a lavorare prima o magari anche continuare a dormire un po' di più in auto, la cosa non mi dispiacerebbe, fermo restando che le volte in cui voglio guidare posso guidare. Questo però secondo me è un retaggio del fatto che io sono nato in un periodo in cui le macchine sono guidate dagli umani. E come dico sempre, mia nonna continua a parlare in lire, nonostante che ormai siamo in euro, no? Quindi ogni tanto dice 50.000 lire, non 50 euro, però ci sbaglia. Così anch'io penso che continuerò a considerare l'auto come un'auto che può essere guidata anche da un umano. Ma più si andrà avanti, più l'automazione entrerà nel fattore comune, nell'uso comune, credo che questo bene o male si andrà un po' sfumando fino ad arrivare a un concetto di mobilità, diciamo futuro, comunque nuovo, un concetto di mobilità in cui si perderà probabilmente anche il possesso dell'auto, in cui sostanzialmente sarà una specie di ibrido tra un'auto, un'auto personale e un trasporto pubblico. Questo è qualcosa che può essere abilitato dalla tecnologia dell'auto automatica, cioè sostanzialmente auto che è una specie di car sharing, però in cui l'auto guida da sola, va in giro da sola e se ne ho bisogno mi viene a prendere da una parte e mi porta dall'altra, delle specie di taxi che però possono essere poi condivise e naturalmente diciamo condivise e gestite a livello più alto. Ecco, questo bene o male è l'idea e il concetto della mobilità del futuro a cui si arriverà. Sì.
E questo evidentemente ha poi degli effetti ambientali anche notevoli, sgravando quello che è il traffico del tessuto cittadino.
Naturalmente. Volevo dire un'altra cosa, sì, riguardo, appunto, tornando indietro al rapporto uomo-macchina che si accennava prima. Per quanto riguarda l'automobile, il rapporto uomo-macchina non è solo quello tra guidatore e macchina, ma anche tra macchina e gli altri che guidano in strada. Finché ci saranno macchine guidate da umani, diciamo, dobbiamo tener conto anche di quello. Perché se io posso ipotizzare che se ho tutte auto automatiche sulla strada, probabilmente nessuno andrà in contromano, se ho anche degli umani, no, questo non posso ipotizzarlo.
Sì.
O quantomeno devo cercare di capire che cosa ha in mente, cosa ha intenzione di fare l'altro che è in strada insieme a me. È un tipico esempio è l'immissione in rotonda, in cui io cerco di stimare che cosa fa l'altra persona, diciamo quello che sta venendo in rotonda contro di me, cerco di stimare la sua traiettoria e capire se ci sto o no. Detto in parole povere.
Sì, e sappiamo che l'approccio alle rotonde è molto variabile e questo può creare effettivamente dei grandi,
esatto,
problemi. Professor Fabris, arriviamo appunto agli interrogativi, chiamiamoli etico-filosofici. Inseriamoci in un possibile scenario, una situazione d'emergenza dinanzi alla quale, ad esempio, è necessario quindi sterzare. Se si gira a destra si va, che ne so, a cozzare contro un ciclista con un caschetto, se si va a sinistra invece contro un ciclista senza caschetto. In questo caso bisognerà fare una scelta, bisognerà dire alla macchina se andare, come dire, a destra o a sinistra facendo del male a una persona. E si potrebbe dire, beh, in questo caso facciamolo cozzare contro la persona che è più protetta perché rischia meno, però dall'altra parte si va a penalizzare proprio quella persona che aveva pensato alla protezione di se stessa. Insomma, ci sono dei problemi in questo senso?
Ce ne sono sicuramente molti, ma lo scenario che Porta ci delineava è uno scenario neanche troppo fantascientifico. Se possiamo immaginarlo, possiamo immaginarci la film Minority Report con appunto quelle scene trasporto all'interno della città, ed è un trasporto praticamente automatico. Ora, non è una domanda filosofica in astratto quella che noi è bene che ci poniamo in relazione proprio all'utilizzo di queste macchine, o preferisco dire alla interazione, visto che anche le macchine sono soggetti agenti e quindi in qualche modo sono soggetti morali. Non è un discorso astratto, filosofico, perché qualche cosa guadagniamo, e abbiamo detto tutto quello che guadagniamo, tutto il bene che da questa situazione può avvenire, ma qualche cosa anche perdiamo. Ad esempio, se io rinuncerò a guidare l'automobile, i miei riflessi dove continuerò a metterli alla prova? Forse su dei videogiochi, forse su dei simulatori? Lo farò non per utilità, ma per gusto, per piacere? E le mie decisioni, ad esempio quel dilemma morale che lei indicava prima, in che modo io appunto ne sarò coinvolto, se è poi la macchina che guida? Ma poi soprattutto, la macchina come decisore morale, in che modo potrà essere definita e programmata? Qui c'è tutto un ambito di approfondimenti che iniziano ad essere fatti. Per quanto riguarda l'ambito dell'internet, siamo già più avanti, sia da un punto di vista legale, sia da un punto di vista etico. Per quanto riguarda tutti questi aspetti dell'internet delle cose, da un punto di vista legale siamo ancora abbastanza indietro. Dal punto di vista morale, mi permetto di dire che il concetto chiave è la il concetto di responsabilità, cioè la individuazione e la definizione di chi risponde di che cosa. Quindi, ritornando al suo dilemma morale, anzitutto bisogna evitare che la macchina si trovi in questa particolare situazione e quindi bisognerà fare tutti gli sforzi a livello di progettazione, di programmazione del software, di costruzione, di verifica da parte dei tecnici, che la macchina si trovi in una situazione in cui può fare danni. E poi però bisognerà anche definire e individuare tutta una serie di giochi possibili rispetto ai quali si identifica chi risponde di che cosa. Quindi quella che è la responsabilità degli esseri umani che hanno costruito, progettato, testato, utilizzato la macchina ai diversi livelli. Oggi una cosa analoga c'è ad esempio riguardo ai droni, ed è una questione, quella della responsabilità umana nell'utilizzo e nella interazione con le macchine, su cui si sta lavorando molto intensamente.
Professor Carpanzano, quella della responsabilità e della sua regolamentazione giuridica anche rimane effettivamente, sia che si pensi all'auto, sia che si pensi ai droni, una cosa centrale che però stenta, come dire, a prendere forma, anche perché è molto complessa.
È molto complesso, in realtà, in ambito, diciamo, ingegneristico, laddove si parla di macchinari o di sistemi di controllo o sistemi automatizzati, in ambito industriale, dove questi dispositivi ci sono da anni, le responsabilità sono chiaramente definite e tipicamente sono spesso a carico di chi ha sviluppato o programmato la tecnologia, che risponde penalmente di eventuali incidenti che dovessero accadere. Quindi diciamo in settori un po' più tradizionali di uso di tecnologie ad alta automazione le responsabilità sono giuridicamente definite in modo ragionevolmente rigoroso. È chiaro che quando si va verso applicazioni rivolte al consumatore finale, dove quindi comunque l'oggetto viene inserito in un ambito urbano, può ancora interagire con le persone, confinare le responsabilità può essere più complesso. In ogni caso le responsabilità di chi ha progettato, realizzato, sviluppato, industrializzato e poi commercializzato un prodotto tipicamente sono chiaramente definibili. Ovviamente quando si va su internet, sulla rete o quando ci sono dei prodotti che vanno all'interno di un contesto urbano in cui ci sono molti soggetti che cooperano, può essere più difficile di volta in volta andare a capire la causa che ha provocato un incidente e quindi chi ne è in ultimo responsabile.
Pierpaolo Porta, proprio questa della responsabilità di chi risponde. Facile immaginare che i produttori di auto avranno, come dire, una squadra parecchio numerosa di legali, quasi più che di ingegneri.
Sì, assolutamente. Infatti la responsabilità è sicuramente un punto nodale di tutta questa catena e un punto di grande discussione, diciamo che è un po' fa un po' da perno su questo aspetto. Sono d'accordo con il professore che sicuramente bisogna cercare di evitare che il veicolo si vada a trovare in situazioni critiche o quantomeno di ridurre la probabilità al massimo, e per questo appunto è necessario che questi sistemi siano testati per un lungo periodo e per una grossa varietà di possibili scenari, motivo per cui, come era citato nella scheda iniziale, appunto abbiamo organizzato questo viaggio dall'Italia alla Cina appunto per cercare di vedere un numero più vasto possibile di scenari in cui il veicolo si può andare a trovare e appunto e come reagisce. È stato proprio un test della tecnologia che appunto abbiamo sviluppato per cercare di capire dove il sistema può essere migliorato e come si comporta in determinate situazioni.
Eliminando il fattore umano, eliminiamo gran parte dei rischi, questo è un dato di fatto, sono le statistiche a sottolinearlo, ma Pierpaolo Porta, comunque rimane il fatto che la macchina in qualche maniera rimane fallibile, nel senso, sappiamo che esistono dei problemi improvvisi, blackout, come si diceva prima, o dei bug, oppure anche pensando all'intervento umano esterno che blocca tutto.
Certo, quello è sempre vero, ma questo è vero anche nelle auto di oggi, nel senso si rompe il freno, è chiaro che è un problema, diciamo. Ma su questo tipo di chiaramente più il sistema diventa complesso, più è possibile che si rompano cose. Chiaramente bisogna attuare in fase di progetto tutta una serie di strategie di ridondanza e di appunto di fault tolerance, di modo che se un componente si va a rompere all'interno dell'intero sistema, o ce n'è qualcuno che lo rimpiazza, oppure si ha quella che si chiama una soft degradation, cioè il sistema non è che smette di funzionare di colpo, ma ho un calo delle prestazioni che mi consente di ritornare in uno stato safe, e quindi poi dopo mi permette di appunto portare l'auto dal meccanico e via dicendo. Quello che già succede oggi nella progettazione delle auto di oggi, naturalmente. Certo. Solo che un domani il sistema sarà solamente più complesso.
Io la ringrazio Pierpaolo Porta, così come ringrazio Emanuele Carpanzano e Adriano Fabris per il primo bilancio dell'esperimento svizzero. Diciamo, si dovrà attendere fine anno, quando Swisscom renderà noto un rapporto, appunto. Io ringrazio tutti, ringrazio chi ci ha ascoltato. Torniamo lunedì, come sempre, 8:30 su Rete 1, 19:30 in replica sulla 2, dalla redazione di Modem e da Nicola Lüen dal microfono. Buona giornata a tutti.